We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 68, ventesima della terza stagione, al 12 aprile 2016. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi preoccupate, che vi agitiate o che all'improvviso cambiate la scaletta, non ci sono problemi. Chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Just in Case.
Oh, Just in Case!
Sono molto felice di essere qui di nuovo per annunciarvi, come al solito, i profili social del Bar Traumfabrik. Su Facebook ci trovate a
come al solito si può per dire
come al solito quando ci sono io, quando non ci sono io vengono letti male.
La prima volta che vieni,
confermo.
Abbiamo conosciuto tuo fratello Just in Time.
No, Just in Case è la seconda volta. Ci siamo già conosciuti, però ci assomigliamo
però molto. Tuo fratello, ma io che ho presentato
Just in Case.
Just in Case, giustamente.
Mio fratello è morto.
Non sapendo.
si è tolto la vita.
Come tuo fratello al box office ti si impasta la lingua.
Babam.
No, già sì.
Bello. Allora,
è stato un momento di silenzio.
Veramente brutto.
Cioè, proprio calata.
Allora, ci
parte.
Trovate su Facebook a www.facebook.com/bartraumfabrik e naturalmente su Twitter. Non lo so, ancora ci abbiamo un indirizzo.
Cioè, se volete parlare di Bar Traumfabrik su Twitter, mettete hashtag Bar Traumfabrik.
Se siete al mare, volete mandarci una cartolina, la mandate all'Officina Musicale.
Musicale. Oltre alle solite rubriche, i film. Che cos'è questa
musica?
Ci sta. Dove sta entrando?
È bella questa musica. Ci stanno hackerando.
Ci hanno hackerato, ragazzi.
Secondo me, vi ricordate
Panama Papers.
Vi ricordate l'uomo Superman, l'uomo d'acciaio, no? Che c'era, diciamo, gli extraterrestri entravano nelle radio così. Questo è.
No, in realtà è ripartito il server di Radiofonica e c'è il tamburo che gira sotto, è entrato adesso. Va bene, comunque, di che parliamo stasera? Oltre alle solite rubriche c'è Veloce come il vento di Matteo Rover, che trovate al Cinema Zenith. Parleremo di Davide Donatello, che la premiazione si terrà il 18, la prossima settimana nel tempo arriva Andrea Fioravanti, benvenuto. Parliamo di Weekend di Andrew Hay, che è allo Zenith oggi e domani, e di Grimsby di Louis Leterrier in multisala. Smith, ti prego di fare un box office velocissimo, perché poi Just in Case dovrà dirci qualcosa, credo.
Velocissimo. Allora, domina la classifica settimanale Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio.
Bello.
Con 1.400.000 euro al suo primo Weekend. Bella la musica, forse. Secondo, un'altra nuova uscita, Veloce come il vento di Matteo Rovere, di cui parleremo più tardi.
Fresco in quale dico una cosa?
Non so voi, ma io era anni che non mi divertivo così, ragazzi.
Non vedo che l'hai trovato, sempre sul pezzo quest'uomo. Che incassa 710.000 euro tra venerdì e domenica, superando addirittura Batman v Superman, Batman contro Superman. Che con 618.000 euro più o meno la fine settimana inizia comunque a perdere colpi, sta cedendo un po'. Forte dell'incasso totale, però, di 10.000 euro. Race,
scusatemi, 10 milioni
di euro. Race, Il colore della vittoria, è quarto con 476.000 euro.
E chi l'ha visto?
L'ho visto, sono andato a vedere Race. È un film a doppia faccia, nel senso che è un'occasione mancata, molto sprecata, perché la prima parte è inquadrata molto bene. Race gioca sull'ambiguità della traduzione del titolo, che significa sia corsa, parla di Jesse Owens, chiaramente campionissimo degli anni 30, che vinse 4 medaglie d'oro a Berlino, stabilendo diversi record l'anno precedente però. E Race, quindi corsa, ma Race anche razza, perché è un film e parla di una situazione che comunque era molto complicata, sia per quanto riguarda l'esibizione di Jesse Owens davanti agli occhi di Adolf Hitler, con la famosa o famigerata mancata stretta di mano di Adolf Hitler, e la situazione in patria soprattutto dei neri americani, quindi di Owens. È una produzione che non è americana, Io sono andato a guardarci dopo, è una produzione franco-canadese-tedesca. E mi aspettavo qualcosina di più. Il film parte molto bene, inquadra
anche perché, scusami, i presupposti ce n'erano tanti, insomma, perché
lo dirò brevissimamente. La prima parte parte abbastanza bene, decidono innanzitutto di concentrarsi sulla vita di Jesse Owens per quanto riguarda i 3 anni che lui va all'Ohio State University, in cui conosce il suo preparatore atletico e l'Olimpiadi di Berlino. Non lessinano personaggi famosi, quindi comparsa di personaggi famosi, a parte Hitler che è molto marginale, Goebbels che è un attore in ruolo, Leni Riefenstahl che è un'attrice in ruolo, tra l'altro Carice Van Houten, quella dei Games of Thrones, Melisandre di Games of Thrones. E si concentra appunto nel periodo nei 3 anni che vanno dalla sua iscrizione all'Ohio State University fino alla vittoria nelle Olimpiadi. Prima parte che parte anche molto bene, perché inquadra anche bene la storia, la discriminazione razziale e tutto, e poi lo dicevo, insomma, speriamo che nella seconda parte poi non pieghi sui buoni sentimenti, e poi invariabilmente in realtà piega sui buoni sentimenti, piega anche su una certa retorica filoamericana, tra l'altro secondo me fuori luogo vista la produzione, ma anche un pochino falsa storicamente, cioè vengono dette delle cose che non sono andate proprio in quella maniera, a partire dalla famigerata stretta di mano, soprattutto la discriminazione successiva, cioè Jesse Owens torna in America, lui la propaganda americana che si preparava, insomma, all'entrata in guerra contro l'asse degli Stati Uniti, enfatizzò moltissimo questa mancata stretta di mano per motivi razziali di Hitler, eccetera, e sottacendo le contraddizioni proprie, contraddizioni clamorose come la segregazione razziale che legislativamente va avanti fino agli anni 70 in America, quindi cioè stiamo parlando di l'altro ieri, noi siamo nati in quegli anni lì, in America ancora c'erano leggi che impedivano il pari accesso, l'igualitarismo tra le varie razze, soprattutto i neri. Ultima cosa, poi evita tutta la parte successiva alle Olimpiadi, cioè Jesse Owens, fondamentalmente in America non vennero mai riconosciuti quei titoli, nemmeno una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, che allora era Roosevelt, che per non alienarsi le simpatie dei democratici americani non pensò di invitare Owens, al contrario di altri campioni che vinsero le Olimpiadi alla Casa Bianca, tanto che lo sgarbo fece attivamente partecipare Owens a tutte quelle che erano le attività del Partito Repubblicano. Owens era un convinto repubblicano.
Ma sì, che ci frega!
Proprio per queste questioni, cioè quando molto spesso gli forzavano la mano chiedendogli di questa famosa mancata stretta di mano, lui ha sempre detto che la stretta di mano Hitler la dava soltanto ai vincitori tedeschi di quell'edizione, che furono i primi, tra l'altro, come medaglie d'oro, e non a nessun altro stato, quindi senza discriminazione di alcun genere. E non soltanto, disse anche che non soltanto Hitler non gli aveva stretto la mano, ma nemmeno il suo presidente, quindi insomma occasione molto persa, perché poi si concentra, diventa un'americanata il mito dell'affermazione individuale che passa anche sopra le cose.
Quindi partenza bruciante, ma arrivo al traguardo dei migliori, la lingua di fuori.
Guarda, 6.5 abbondante la prima parte, 4 anche meno la seconda.
Perfetto. Vabbè, comunque, visto che si parla, tra poco parleremo sempre di correre, quindi ci sentiamo un pezzo molto bello che è tratto, oltre che dalla colonna sonora di Disconnect, un film di qualche anno fa, è tratto anche dalla colonna sonora di Veloce come il vento, film di Matteo Rovere di cui parleremo tra poco. Questi sono gli AWOL Nation e il brano si titola Sail. Torniamo tra poco con Bartram Fabric. We'll be right back.
esercito tutti il filone.
Fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Smith, credo sia il tuo turno.
No, penso di no, perché c'è scritto Lupus, introduce HD, introduce
era
discussione
HD, ma non c'è HD, anzi lo salutiamo, salutiamo allora, HD, siamo orfani di HD.
Allora, comunque in questi giorni c'è stata la presentazione di Veloce come il vento, film italiano di Matteo Rovere allo Zenith con Accorsi e Matilda e
De Angelis,
bravissimo.
Matilda
De Angelis. E io non l'ho letto molto bene, voi l'avete visto ma mi avete detto molto bene.
Guarda, in realtà, in realtà ci manca il contraddittorio, perché doveva venire Laszlo che ce ne ha parlato malissimo. Io ne sono rimasto molto contento. Andrea, ho visto che ha scritto delle belle cose. Smith anche mi ha detto che gli è piaciuto. Diciamo la premessa secondo me che va fatta, necessaria, è che si tratta di un film di genere, un film di entertainment, ma volutamente peraltro. È un film che non ha pretese autoriali, non ha pretese di cinema d'essé, e però riesce secondo me a trasmettere una credibilità assoluta, cosa che cioè un film italiano di film di genere ne abbiamo visti ultimamente, ma questo qua, cioè un film di corse, un film che è sotto certi aspetti come qualità è paragonabile a qualità visiva, è paragonabile a della roba da multisala
tipo
con
Rush,
budget molto più alti,
Rush
esatto.
Di Ron Howard,
secondo me è vero, ha una grandissima credibilità e riesce a essere internazionale, riesce a essere un film che può essere competitivo sul mercato internazionale, tant'è che ha un titolo internazionale, Italian Race ha un titolo internazionale, quindi probabilmente è prevista la distribuzione all'estero, riesce a farlo e riesce a essere, come dice Stanis, molto poco italiano, ma allo stesso tempo molto italiano, perché non rinuncia alle radici, cioè
alla regionalità,
alla caratterizzazione, no?
Sì. Dici qualcosa tu, Andrea, perché allora, hai detto diverse cose.
Io premetto, ieri sera incontrando e presentando al pubblico Matteo Rovere mi sono reso conto di quanto il suo film gli assomigli, cioè il film è un film molto umile, con degli evidenti errori e delle innocenti perdite dal punto di vista narrativo, ma tipiche di un quasi esordiente, perché comunque lui, al di là di altri due filmetti, che peraltro uno dei quali neanche aveva raggiunto la sala, quindi figuriamoci, ci sono delle ingenuità, degli errori.
Questo, scusa se mi inserisco, imperfezioni che abbiamo riscontrato anche in altri film italiani analoghi a
infatti,
questo
proprio,
no?
Proprio su questo vorrei arrivare, cioè quello che hai detto bene tu, umile grandezza, cioè lui si pone in un approccio umile, però non rinuncia a sogni di grandezza, cioè a fare un film che abbia un suo spessore. La cosa interessante è che appunto lui chiaramente ha detto: io voglio raccontare le cose attraverso il genere. Il genere in questo caso, noi parliamo di genere, però non esiste un vero e proprio genere sulla velocità. Esiste un genere poliziottesco fatto di inseguimenti, esiste un genere biografico che ha tutti i suoi. Lui mischia un po' i generi, e fa un film come Veloce come il vento, che è un film tipico della caduta dell'eroe, della rinascita. Quindi è scritto molto bene. È ripreso altrettanto.
L'ha scritto da solo?
L'ha scritto da solo, tra l'altro si basa su una storia vera. La storia di questo pilota raccontatagli da questo meccanico a cui il film è dedicato e che è morto, la storia di questo pilota che era un gran pilota non della Formula 1 ma del GT, ecco, anche questo il film è un film sulla velocità, sui motori, ma non si concentra sulla Formula 1, perché in quel caso sarebbe si sarebbe concentrato troppo sull'aspetto tecnico, sulla tecnologia, perché la Formula 1, sappiamo, l'ingegneristica la fa da padrona. Invece, in questo caso, lui si concentra su una categoria non troppo famosa. Per cosa? Per raccontare la passione, per raccontare proprio l'amore nei confronti dei motori. Ci sono delle scene anche molto toccanti.
La scena del funerale iniziale.
La scena del funerale iniziale, è straziante.
Possiamo dire senza spoilerare.
No, vabbè, anche perché,
perché
cioè,
si sa che il padre muore subito.
Il padre muore, c'è il funerale, passa la bara attraverso questa serie di auto e le auto rombano e sembra un canto funebre con queste urla strazianti che gli danno appunto l'addio. Questa è una delle scene. Seconda cosa interessante è il fatto che lui abbia condotto sulla scena uno Stefano Accorsi che in un personaggio pericolosissimo. Sì, per quale sì. motivo? Perché
rischio macchietta
esatto.
totale.
E guarda, ti dico che i primi due minuti di film Stefano Accorsi ho avuto questa sensazione.
Hai avuto paura.
I primi due minuti ho detto eccolo, è andato proprio nello stereotipo.
Invece,
cioè è entrato in... invece
sono, hanno fatto una serie di...
È stato molto bravo.
Perché Accorsi. Ieri ci ha raccontato che lui ha preparato il film dal punto di vista teatrale. Ha fatto tante letture con Accorsi. Sono andati da tante parti a studiare gli effetti dell'eroina. Perché è un film sull'eroina, diciamo, anche su tantissimo gioca su questo.
Non ti ha detto quanto l'hanno studiato approfonditamente.
L'hanno studiato approfonditamente, perché tra l'altro c'erano anche i ricordi di questo pilota che
aspetta,
ha fatto la fronte
a fine. Un'illuminazione, quindi Accorsi mi vuoi dire che era sotto eroina quando ha lasciato la castà?
Probabilmente
l'unica
spiegazione.
Sì, è probabile.
Già, tra l'altro è tratto da una storia vera.
Allora, diciamo, lui ha raccontato questa cosa che, essendo tratta da una storia vera, la cosa assurda è che lui si è limitato nel tratteggiare certo. il personaggio, perché certo. il personaggio è ancora più fuori di come lo descrive Accorsi. Quindi Accorsi è stato bravissimo perché è tornato alla sua regionalità. Lui è di Budrio, quindi in piena Emilia-Romagna, sì. proprio al confine tra l'Emilia e la Romagna, quindi si è lasciato andare con l'accento, è dimagrito moltissimo e soprattutto, per stessa ammissione del regista ieri sera, Accorsi si è basato, per ciò che concerne l'interpretazione, su Christian Bale di The Fighters. Storia simile, due fratelli, uno dei quali è stato un grande nel suo sport, poi è caduto e allena il fratello che sta crescendo. Quindi è una storia di famiglia, di redenzione, di motori. È riuscito a tenere insieme tutta questa serie di elementi senza troppe sbavature. Sì, io questo film lo paragono a lo chiamavano Gig Robot, lo paragono a Suburra, lo paragono insomma a questo ritorno nei confronti non essere cattivo al, forse non essere cattivo è anche troppo autoriale perché
sì,
la
sì,
mano
è
la
più
mano,
autoriale si vede
la mano del sì, regista sì. si vede molto di più, ma gli altri in realtà si appoggiano al genere. Ieri sera lui ha detto una cosa molto interessante, perché appunto al di là della sua ingenuità e della giovane età, perché lui ha appena 32 anni, lui ha detto alla fine a me mi interessa, molto giovane, ha già fatto tre film e in più è produttore di una botto di cose, ha prodotto il film The Pills, sempre meglio che lavorare, e soprattutto ha parlato malissimo dei The Pills, perché hanno detto sono un branco di ragazzi che non hanno seguito suggerimenti, non possono esportare al cinema lo sketch della webserie perché i tempi cinematografici sono
diversi.
Completamente diversi.
Cosa sacrosanta.
Lui li conosce molto bene, quindi concludo il mio intervento dicendo che secondo me lui conosce il cinema molto bene e ha detto voglio tornare ad appoggiarmi al genere, perché era un po' come la tragedia greca. Nello spettacolo dell'antica Grecia gli spettatori sapevano già la storia di Edipo, di Agamennone, di Ettore, e la conoscevano già, ma gli veniva restituita ma conoscendola, cioè conoscendo la struttura, noi non ci toglie il pathos se è fatta bene. A noi spettatori il pathos rimane, come dire, che sarebbe successo qualcosa, lo sapevamo sì. che sarebbe stato riscatto, lo sapevamo, si
ma
sapeva,
certo.
è un film prevedibile,
anzi c'è anche un twist alla fine,
esatto.
una sorpresa, perché uno si aspetta prima una cosa poi un'altra, c'è ma un triplo carpiato che secondo me senza spoilerare è molto...
Ma infatti anche in questo è molto bravo. È vero che c'era il paletto della storia vera, quindi su quella comunque doveva attenersi, no? C'era questa linea.
Lui ne ha mischiate due, in realtà, di storie vere, ne ha mischiate due,
però ci sono delle situazioni, diciamo, un po' all'americana, che erano dietro l'angolo. No, ci poteva stare un paio di cose, no, come che il tossico non diventa più, cioè si redime dalla sua
esatto,
condizione,
si aspetta cose.
E torna vincitore,
sì, no.
lo portano in trionfo ai box,
invece,
cioè c'era questa serie di
cose. O la fine da blockbuster americano,
esatto.
o la fine da
buoni sentimenti italiani,
da fratelli d'Ardenne, invece
esatto.
si trova una scappatoia in mezzo,
trova sempre il giusto equilibrio, fa un bello slalom tra le situazioni,
esatto.
no, è stato molto attento
e la... certo, vai.
Due cose da persona che non l'ha visto il film. Una è una conferma, come diceva Andrea, perché io ho visto Gli Sfiorati di Matteo Rovere, che era un film scritto molto bene, tratto da un romanzo importante, perché la scrittura di Sandro
Veronesi,
il film era scritto bene, quindi tu mi confermi che è scritto bene.
Lui conosce tantissimo, tra l'altro lui ha insegnato anche sceneggiatura, quindi come hai detto bene tu, lui conosce moltissimo la scrittura cinematografica, i tempi cinematografici, e ci ha sorpreso perché conosce anche la Era dai tempi di Fernando Di Leo. Io lo dico sempre, Era dai tempi di Fernando Di Leo, da Milano Calibro 9, che non si vedevano questi inseguimenti con questo
come
pathos.
Dicevamo l'altra sera, lui non ha inventato molto, no, ma ha studiato tanto.
Bravo, è così. E lui ha fatto questo.
L'altra
lavoro.
Cosa che volevo domandare è una...
Scusate, questo era Simone Rossi, non l'abbiamo presentato, ma era ospite, ciao, tanto tempo che non tornava.
Sì, ma non presento.
La sensazione
guarda...
Ma Justin, che c'hai con Justin?
Non lo so,
un Simone Rossi in grandissima forma.
No, la sensazione che ho invece è che la territorialità, cioè l'appartenenza territoriale di un film, ho l'impressione, soprattutto in questa stagione italiana, che dia un valore in più al cinema italiano che non sia comico. Cioè, sì, non so se mi spiego. Noi facciamo da tanti anni una commedia che è territorialissima e che è trashissima, è inguardabile. Invece ci sono stati in questa stagione dei film che hanno fatto hanno tratto forza dall'essere territoriali, proprio perché sposavano invece un genere nuovo, diverso. Quindi
hai parlato
cosa...
con il prof? Perché il prof parlerà proprio di territorialità. Voglio chiudere due cose.
Questo in caso in questione dell'Emilia, la Romagna è un territorio assolutamente, no?
Di corso.
Voglio
dire l'ultima cosa. È tra tutti, forse, e voi vi sorprenderete, ma forse tra tutti il genere che abbraccia di più, sembra poliziesco, la velocità, in realtà si tratta di un western. È un western rurale, esattamente come, vi ricordate, Velocità Massima, il bel film di Vicari.
Vicari.
Velocità Massima era un western urbano, con questi inseguimenti, con l'eroe, eccetera, con lo sceriffo. Questo è un western rurale. Voglio dire, secondo me, quello che ha detto Simone è fondamentale. Guardiamo l'America, senza dimenticare le nostre radici. Se noi riuscissimo a sviluppare un cinema che va in questa direzione, saremmo davvero tutti più contenti.
Competitivi, sì, perché questo è un film che all'estero può andare bene.
Possiamo venderlo.
E a proposito di territorialità, anche la colonna sonora, della quale abbiamo attinto a piene mani, a parte il pezzo che abbiamo sentito prima, Sail, è in gran parte italiana. Questa base che sentite in sottofondo è di un gruppo italiano che si chiama Nibiru Project 22, fighissima secondo me.
Scusami, ci stavano anche gli indiani padani su questa. Ci stavano gli indiani padani.
Non mi pare che ci fossero sulla colonna sonora.
No, però comunque, sarebbe stata
c'è roba più internazionale, perché chiaramente siamo così. E internazionale c'è anche questo brano che ci sentiamo, che è cantato dalla stessa bravissima e bella Matilda De Angelis. Sentite anche che è molto brava.
Che nasce come cantante.
Arriva Laszlo in questo momento.
Laszlo.
E ci sentiamo Seventeen.
You're still hurt, you're still hurt. You find your peace until I speed. You're
Sommerpause. Nun weiter mit Bad Traumfabrik.
Lunedì 18 aprile l'Italia si raduna letteralmente si raduna davanti alle televisioni perché c'è la premiazione della...
Non è Sanremo.
No, è vero, è vero. Comunque c'è la 60ª edizione, le premiazioni della 60ª edizione del Davide di Donatello.
Chi conduce?
Detto David anche.
David di Donatello.
Davide sarà il figlio di Donatello.
A Perugia, Davide di Donatello.
Conduce Cattelan, chiaramente, è l'uomo del momento.
Dopo bravo l'esperienza Cattelan. Uffini penso che si possa solo migliorare.
Ragazzi, che ne pensiate di Cattelan? Secondo me no, è il miglior presentatore d'Italia al momento.
Sta, wow, come addirittura.
Sì, è un bravissimo presentatore.
Sono d'accordo. Sono d'accordo.
Radiofonico e televisivo.
Sono d'accordo. Molto le candidature, bravo. come ben saprete, tutto. Sono state annunciate il 22 marzo e i film che hanno ottenuto il maggior numero di candidature sono Lo chiamavano Gigrobò di Mainetti, addirittura 16 candidature, Non essere cattivo di Caligari Claudio, 16 altrettanto le candidature. Seguono Youth, la giovinezza, di Paolo Sorrentino, con 14.
Lo chiamavamo affettuosamente.
E il racconto dei racconti, Tale of Tales, di Matteo Garrone, con 12. Perfetti sconosciuti, ne ha 9 e poi giù di lì andiamo avanti. Ora.
Ammazza.
Eh no?
Che ammucchiate si sono fatte, non hanno distribuito.
Mi dispiace molto, una cosa che non mi sta bene, che nella cinquina del miglior film non ci sia il Bella Alaska. Che a me è piaciuto un sacco.
Alaska ha preso nomination come. Scusate, quali sono i 5? Potete.
Fuoco a mare.
Fuoco a mare.
Vai. Racconto dei racconti, non essere cattivo.
Fuoco a mare.
Perfetti sconosciuti e Youth.
Esatto.
Alaska ha preso una nomination per miglior attrice protagonista, Astrid Berge-Frisbee, che la ricordiamo.
Sì, sì.
C'è
per la bruttezza,
Daniele,
per la
sì, Daniele.
Io ricordo la descrizione.
Simone di... Rossi non ci ha dormito per qualche settimana.
È ancora scosso.
E miglior attore non protagonista, Valerio Binasco, sempre per Alaska, che non ricordo sinceramente.
Ne parlava sempre scuotendo la testa.
Come lo ricorda di chi sia?
Adesso non so con il resto Alaska.
Sergio?
Comunque al di là su chi sia su Alaska,
l'imprenditore folle.
Ah, hai ragione.
Cioè, al di là di che ruolo faccia su Alaska, Valerio Binasco, grandissimo attore.
Sì, 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 certo, questo film ha quello che si butta nella finestra. Non mi ricordavo il
che si suicida con una torta in mano.
Allora, facendo una piccola considerazione sul miglior film, sul blocco dei miglior film, no? Allora, Fuoco a mare premiatissimo, grande lavoro. Il racconto dei racconti che comunque ha avuto una bella esposizione. Non essere cattivo, ok, siamo tutti d'accordo, è andato all'Oscar, eccetera, è andato oltre America, oltre mare, poi Perfetti sconosciuti, va bene. E la giovinezza, Youth di Sorrentino, anche questo un film importante.
A me sembra un po' scontati, cioè alla fine dovevano essere.
Ma c'è una profonda tristezza di fondo nel commentare questi titoli, perché...
Perché
posso presentarti? Sì. È arrivato Laszlo e come vedete c'è una ventata di
polemica.
Subisco le polemiche altrui.
Di entusiasmo.
Detto questo,
non voglio fare polemica.
Il sistema con cui si scelgono questi titoli è abbastanza ridicolo, scimmiotta un po' il sistema degli Oscar e come sapete...
Cioè, qual è il sistema?
Ossia che se li votano tra di loro. Cioè
emerge un po' sta cosa, tranne qualche piccola...
Ossia produttori, registi...
Vabbè, gli addetti ai lavori...
Addetti ai lavori che scelgono i film.
Vabbè, come per la panchina d'oro, per l'allenatore.
Sì, come per gli Oscar, come per i César, come per tutto il sistema. Considerando come
su
in questo
un sistema
paese,
però molto più chiuso.
Su un sistema molto lobby.
Ricordiamo che funziona, sarebbe il titolo della serata è l'Accademia del Cinema Italiano che premia con i David di Donatello. Quindi l'Accademia
è un sistema
del
che in Italia
italiano,
però non fa sconti, tant'è che il cinema indipendente che in questo paese sta dando dei frutti straordinari, magari non al botteghino, perché se pensate che un film come Belle Perduta ha raggiunto l'altro giorno i 100.000 euro di incasso.
Ammazza.
E comunque probabilmente
c'è qualche candidatura per Belle Perduta.
No, però c'è tra i documentari c'è il film di Walter Veltroni e questo la dice lunga.
Però c'è qualche candidatura.
Ma non gli vuoi dare un premio? No? Non vuoi dare un premio a Walter?
Non vuoi dargliene un premio?
Ma glieli darei.
Però rimanendo, poi dopo andiamo oltre.
Dunque, la mia firma Belle Perduta manca. Rimaniamo regia manca Pietro Marcello.
Poi alla regia ci arriviamo.
Beh, no, che allora, ci arriviamo, non è che adesso lì.
No, vabbè, tutti, però insomma, dai, sulla cinquina dei migliori cinque film ci siamo? Siamo d'accordo? Al netto di quello che dice Laszlo Kovacs.
Io sono incredibilmente d'accordo con quello che dice Laszlo Kovacs, però.
Ma come si fa a non essere d'accordo? Cioè,
non si può non essere d'accordo con quello che ha detto lui.
È stato ovvio.
Tra questo
c'è qualcosa di negativo.
Quasi banale.
Mai detto, sei tu che c'è la cola di paglia. Tra questi, è chiaro che tra questi qua io sarei contento se vincesse Non essere cattivo, comunque,
magari,
che è stato,
sì,
o anche forse gli daranno miglior regista postumo, perché può essere anche un riconoscimento, insomma.
Ma vincerà.
Amaro è un bellissimo film, Il racconto dei racconti è bellissimo film. Detto questo, io è chiaro che nella, ci mancano delle cose.
Nel riconoscimento a miglior canzone originale per A cuor leggero.
Io ho il terrore che vinca Perfetti sconosciuti. Ho il terrore, perché per gli spettatori, possibile, per queste persone, Matteo Genovese, Paolo Genovese, scusate, probabilmente lo indicano al lo venderanno al pubblico come un quasi esordiente, uno che ha fatto il suo filmone. Cioè, il vero terrore è che possa vincere un film come Perfetti sconosciuti. Tra gli altri, tra questi che sono, come ha detto giustamente Laszlo, sono film, appunto, scelte banali, cioè sì, si tratta di una cosa. Il vero,
ma detto, no, questo, Fuoco a mare è un ottimo
secondo
film.
Secondo me
è
Fuoco a mare, sì.
Però
Non essere cattivo ci è piaciuto tantissimo.
Banali, però 3 su 5 non sono insindacabili, no? Sono giustamente.
Sì, ma sono sempre quelli. Cioè,
vabbè, però sono quelli. Parliamo dei migliori.
Vogliamo parlare del miglior film dell'anno? Mia madre, mi sembra, cioè, non può non esserci mia madre qua dentro, no? Se parliamo del miglior film dell'anno. Perché non dovrebbe
mia
essere?
Mia madre, però, è del 2000.
No, è uscito insieme a Racconti dei racconti.
Sì, è vero.
No, sono andati a Cannes insieme, tutti e tre.
Sì, è vero.
Questo è per dire che è un giochino che poi accontenta sempre quello.
Mia madre è Nanni Moretti, no? Parliamo. Sì.
Guardiamo, sì, magari è il miglior regista esordiente.
Il miglior regista? Allora, intanto il miglior regista,
no, dai,
non è esordiente. Rapidamente, Gianfranco Rosi, Matteo Garrone, Caligari, Genovese e Sorrentino. È lo stesso.
È uguale.
Miglior regista esordiente, categoria interessante. Carlo Lavagna per Arianna, Adriano Valerio per Banat, Il viaggio, Piero Messina, L'attesa, Gabriele Mainetti, lo chiamavano Gigrobò, Francesco Miccichè, Fabio Bonifaci, Loro chi, e Alberto Caviglia per Pecore in erba. Qui cominciamo
qui
a entrare
un bel minestrone,
sui tecnicismi.
Io
conosco bene il film di Gabriele Mainetti, quindi non posso che dargli un
tu l'hai visto, Andrea, no, a Venezia, Arianna?
No,
secondo
non
me
l'ho visto.
Più bel film italiano visto a Venezia.
Guarda,
quest'anno
stavo per dire, gli altri li conosco un po' tutti. Arianna
io l'ho visto per puro caso, non sapevo chi fosse. Sono andato con un amico che ci è andato perché sapeva.
Ci racconti un attimo la trama, com'era la storia?
Parla di una ragazza che scopre di
durante l'adolescenza
scopre una cosa che non ve la dico perché è il fulcro del film, però scopre, si sente un po' diversa dagli altri, scopre, non riesce a entrare in sintonia con i suoi coetanei e scopre delle cose sul suo passato.
Sessuale.
Si parla di natura sessuale. È un film, secondo me, bellissimo, attrice bravissima, siamo rimasti entrambi molto colpiti.
Allora, speriamo che vinca.
Sì, l'attrice protagonista, cioè quella che dicevi tu, no?
Ma sì, certo.
C'è una
L'attesa.
Guarda, faccio ammenda, non ho visto L'attesa e mi sono pentito di non averlo visto, perché purtroppo ha avuto un rapido passaggio nelle sale, non ha incassato poco, dunque gli esercenti, da bravi bastardi quali sono, poi lo hanno smontato molto rapidamente. E
raccontami L'attesa,
non l'ho visto,
L'attesa,
non l'ho visto.
Chi è che l'ha
Juliette
visto?
Binoche, lui è l'allievo di Sorrentino.
Aspetta, l'ho visto io a Venezia, mi stavo dimenticando L'attesa,
sì.
Un film a me non aveva colpito particolarmente, però senza dubbio si tratta di un film banale, è un film interessante, anche se a me non aveva, cioè, colpito, non mi era piaciuto tantissimo, però è accidente, cioè non è un film superficiale.
Il più importante, il cast era enorme.
Sì, sì.
Anche la storia era molto interessante.
Diciamo che la miglior sceneggiatura va per gli stessi 5 miglior film: Il racconto dei racconti, lo chiamavano
Gigrobò,
Non essere cattivo,
passare,
Perfetti sconosciuti e La giovinezza.
Come mai non c'è Checco Zalone nel miglior film, per esempio?
Infatti lo meriterebbe, secondo me.
Cioè, non è nel miglior film, ma è purtroppo ha qualche nomination.
Io, se volete, vi segnalo Alberto Caviglia per Pecore in erba, che è un'operazione molto interessante.
Me lo sono perso, purtroppo, sembra.
Io l'ho vista bene.
Un mockumentary, un po' alla Zelig. Devo dire, un film sorprendente.
Ti è piaciuto tanto?
No, però è un film interessante.
Io ero molto curioso, ho visto il trailer, era divertentissimo.
Tanti amici che ci hanno recitato, e dunque, devo dire che mi ha divertito.
Come mi ha divertito Gabriele Mainetti, ma non è inutile che ne parliamo, ne abbiamo già parlato. Non ho visto Loro Chi, mentre ho visto Banat, che è un film ottimo e devo dire sorprendente.
Ecco, io Banat non l'ho visto, invece...
Quando esce Banat?
Banat è uscito la settimana scorsa in tutta Italia e a Perugia uscirà giovedì. È un film decisamente ottimo.
Ma ah, quindi parla, uscirà fra due giorni.
Di che parla? Parla di un rapporto complicato tra due persone. Un uomo e una donna, Gabriellini, e lei si chiama Radonici.
Radonici, cioè quella del 1992. No, ma ascolta, tanto ne parliamo nel blocco del cinema di domani. Ce lo racconti con più calma nel blocco del cinema di domani. Perché no, tanto... Perché no?
Perché tanto uscirà, ne parliamo la prossima.
Va bene, settimana. Allora mi si nota di più se non ne parlo o se ne parlo mi metto in un angolo. Vabbè.
Ero curioso. Okay,
il tempo è finito, dopo ne parliamo perché tanto c'è nel blog.
Comunque, viva il cinema italiano e bravi tutti quelli che vanno al cinema a vedere i film italiani.
Viva il cinema italiano, sbassi Davide De Donatello.
Ci sto, sbassi
Davide De Donatello. Speriamo che vinca il compagno Veltroni.
Io spero che diano migliori effetti speciali a Machinarium, me l'ero segnato perché erano quelli del racconto dei racconti che avevano fatto un lavoro eccezionale.
Bello.
Detto questo, facciamo una pausetta musicale e tra poco torniamo con Weekend. Adesso ci sentiamo un pezzo inglesissimo tratto da Grimsby, a tra poco.
E questo è Stab Thumbing di Chumbawamba, grandissimo gruppo, da un film molto divertente secondo Lupus, che è Grimsby.
Sì, molto divertente, molto poco divertente. Film ma molto divertente. Diciamo.
Ci sono
di Sacha Baron Cohen, no?
Con diciamo. Sacha Baron Cohen.
Questi momenti di silenzio.
Invece è uscito dopo 4 anni, dopo 5 anni, Weekend a Perugia. Al cinema Zenith stasera e domani.
Cioè, aspetta, ma non chiariamo, non è che è uscito a Perugia dopo 4 anni, è uscito in Italia.
In
dopo
Italia,
4
dopo 4 anni e a Perugia dopo 4 anni e 2 settimane.
Come un ripassaggio.
Anche se Zenith fu presentato proprio in Italia 4 anni fa, io lo vidi in quell'occasione al Festival di
primo,
Roma.
Sì. No, ma no, non tu, Pampanelli l'aveva visto.
L'aveva visto Pampanelli, ero con lui quel giorno.
Ah, sì, Justin. C'era anche d'altro. La dissociazione non era ancora avvenuta.
C'era anche Just in Time. Sì, c'era anche Just in Time.
Chi altro l'ha visto? Io non l'ho visto. Io posso dire. Vi dico solo per i più distratti che è dello stesso regista di 45 anni che ha vinto miglior attore e miglior attrice a Berlino quest'anno. Chi l'ha visto? Simone Rossi, Justin e Daniele. Andrea Fioravanti.
E allora parliamo.
Diteci qualcosa.
Simone Rossi.
Posso fare una sinossi intanto così di per fare quello che devi dire, perché tu sei molto più intelligente di me, quindi dici cose più sensate.
Confermi la verità assoluta, vai pure.
Weekend è un film, è una storia d'amore gay di due ragazzi molto diversi tra loro, che vivono anche la loro sessualità, il loro essere, non più che la sessualità, il loro essere omosessuali in maniera molto molto diversa. che si incontrano per un weekend, appunto, perché nel lunedì successivo uno dei due dovrà partire per gli Stati Uniti, no? Se non mi sbaglio.
Sì,
e in questi due giorni nasce molto di più di una storia di sesso e basta, ma una storia molto profonda che cambierà, poi anche cambia e incide sul loro modo di vedere la vita, sul loro modo di rapportarsi all'altro e a se stessi, che è ancora più importante. Un bellissimo film d'amore, secondo me, per come l'ho visto io, insomma.
Boicottato dalla CEI, tra l'altro, per questo.
Ma probabilmente, chiaramente sì, insomma.
Un film d'amore che si prende sul serio, ma fino a un certo punto. Ma fino a un certo punto, c'è una battuta evidente in cui si sono all'aeroporto, alla stazione, si stanno salutando, e loro dicono, sarà una scena alla Notting Hill, sì. E l'altro risponde, potrebbe essere, o tutti ci applaudono o ci buttano sotto al treno, sì, ci baciamo.
Meta cinematografica.
C'è un po' di autoironia, ma è girato estremamente bene, c'è un tocco delicatissimo secondo me del regista, cioè nel... E gli attori sono molto bravi, Tom Cullen, che poi anche ha fatto Black Mirror,
sì, l'episodio 3, il famoso, sì, episodio Torna da me.
Tom Cullen ha fatto l'episodio del
bellissimo,
Rio,
bellissimo.
Non mi spoilerate che io ancora ho visto una puntata di Black Mirror.
Cioè, per ciò che riguarda Weekend, devo dire, io dopo 45 anni... l'ha detto molto bene Justin, questo film è stato girato prima e quindi mi sono reso conto che il regista è ossessionato dal concetto del tempo, in quel caso il tempo dilatato di 45 anni, qui il tempo ristretto di Weekend, e ha fatto un film assolutamente introspettivo, è un film minimalista se vogliamo, dal taglio quasi documentaristico perché c'è la telecamera sempre appiccicata ai corpi, proprio si vede l'epidermide dicevo l'altra volta,
non è un film che risparmia, cioè non è un film sul sesso, ma non risparmia in un rapporto normale di amore, di relazione, non risparmia la scena.
Infatti, quando tu all'inizio descrivendo hai detto parla di una storia d'amore gay, il regista probabilmente non sarebbe stato contento di questa descrizione, perché lui ha detto, lui parla, è una storia d'amore, un uomo e una donna, infatti tant'è che in 45 anni è la coppia borghese, in questo caso invece è la coppia giovane, un po' più free, sì, infatti un po' più free. Io devo essere sincero, a me il film è piaciuto, da critico non è piaciuto molto, da come spettatore, da persona, cioè io non amo troppo questo genere di film, però ne riconosco la grandezza e lo spessore. Un pochettino come spettatore
noioso?
No, noioso, però non riesco più di tanto a entrare nella pellicola, però se ne riconosco,
mi risparmio battute di bassa lega,
vedevo sorrisini,
siamo al bar del resto.
Posso dire una cosa, questo film non è assolutamente un paragone centrato, però prendetelo col beneficio dell'elasticità che vi contraddistingue, specie l'Aslo. È un film che ricorda molto Linklater e la sua trilogia del Before, no? Cioè, anche qui c'è tempo, c'è il tempo, eccetera, eccetera. Beh, chiaramente da un punto di vista diverso, registicamente girato molto diverso. Però se dovessi presentare un film a una persona che mi chiede devo andare a vedere questo film, a che cosa posso paragonare questo film, che tipo di genere, quello che parlava Andrea, no? Anche il tipo di genere di film.
Ha sicuramente la stessa abilità nell'avvicinare due entità, due esseri umani, sì, in un tempo molto ristretto.
Un tempo molto ristretto, ma
facendolo senza banalità.
Bravissimo, okay. Ma non soltanto, anche attraverso l'unica arma che viene dato dall'artificio tecnico, che è il dialogo. Quindi,
però io volevo dire una cosa, un grande pregio che secondo me ha questo film, su cui ho ragionato molto, perché è un film che a me ha emozionato invece parecchio, cioè il finale, devo dire, avevo addirittura le lacrime agli occhi, e non è facile quando vedi due ragazzi che si baciano, sono rimasto, cioè io ho finito di vedere il film e mi sono reso conto che ero incredibilmente emozionato, quindi questo è un grande film.
Sì,
detto questo, però secondo me il film ha una qualità rarissima, affrontando un tema del genere. Per tutto il film noi abbiamo, almeno il film ci vuole raccontare, la difficoltà nello scardinare, la necessità di mantenere lo status quo. Cioè, per tutto il tempo i personaggi cercano di essere qualcosa di più o di meno di quello che sono, e alla fine in realtà rientrano inevitabilmente in quello che sono. Cioè il gay dichiarato che non può evitare di essere uno che non si impegna, non riesce a impegnarsi. Cioè quello che vorrebbe gridare al mondo, ma alla fine lancia uno sguardo verso la telecamera quando qualcuno gli grida un epiteto razzista dopo un bacio, che evidenzia, ci fa capire che lui, uscito dalla stazione, continuerà a tenere il suo segreto. Questa cosa secondo me rende il film un grandissimo film, perché gioca sull'equilibrio della personalità, dell'essere o non essere, che è poi il discorso che fa il ragazzo registrando, facendo la registrazione.
Se mi ricordo bene, gioca tantissimo, questa è una notazione molto intelligente, cioè, che condivido in pieno, gioca sul conformismo, cioè il film è sul conformismo e sull'amore.
Sulla rottura delle individualità, non riescono a rompere
quello che ci dice alla fine è che sono due verità che difficilmente riescono a trovare un equilibrio. Grande film.
Lo trovate ancora stasera e ancora domani al Cinema Zenith e poi lo trovate per altri lidi. Noi nel frattempo...
Però se non lo trovate cercatelo ancora. Trump Fabric vi ha detto che è un film da vedere.
Ma cercatelo bene, non c'è da cercare molto, si può trovare. Detto questo, ci sentiamo l'ultimo pezzo della ricca colonna sonora di Veloce come il vento, un altro pezzo italiano ma internazionale.
Gli Indiani Padani.
No, purtroppo no. Questa è Lara Martelli con un pezzo che si intitola Breakneck. Torniamo tra poco.
Unsichtbare Dritte, Bar Traumfabrik.
È il momento del cinema di domani.
Domani è già domani, parliamo del 13 e 14 aprile, insomma.
Chissà se il cinema di domani è meglio di quello di ieri, speriamo.
Chissà, o di ieri o di oggi.
La speranza è sempre quella di andare avanti, perché se no rimaniamo con quella malinconia che ci portiamo dentro. Com'era la canzone che diceva?
La malinconia?
La malinconia.
Mi sembri Zarrillo.
La canzone diceva...
Che ci do oggi? Vuole sfilatino o ci do tutti il filone?
No, è vero, guarda, no, perché vengo da una settimana molto malinconica, nel senso che prima Hitchcock Truffaut ti ha messo questo stato di quasi di angoscia per qualcosa che non accadrà mai più. Poi, come diceva il mio amico Hans, il restauro di...
Hans non c'è oggi.
No, appunto, diceva il mio amico Hans, il restauro dell'ascensore peripativo di Louis Malle, anche quello ti mette altrettanta malinconia e angoscia per un cinema che non esisterà più, e stiamo lì parlando di un'altra opera.
Già ce ne ha parlato il professore.
Immagino.
Però guarda, faccio una piccola parentesi mentre tu prepari la tua documentazione.
Falla veloce perché c'è tanta roba.
Il pubblico è contento anche di andare a vedere Veloce come il vento, è contento anche di andare a vedere un cinema fatto bene, organizzato, carino, sistema, insomma, con le cose al punto giusto, non film superficiali oppure tirati via, film fatti bene, normali, carini, piacevoli, che stanno in piedi e che dopo le due ore dedicate a quel film, il pubblico esce dalle sale e dice: questo era un bel film, carino, normale, medio, alto, non cambierà la storia del cinema, però mi sono divertito. E questo,
secondo me, il pubblico esce dalle sale e dice:
ce l'ho fic dentro il sacchetto.
Questo è anche un momento importante per il cittadino, certo, bibitaro che va al cinema.
Ma visto che abbiamo perso due minuti, non abbiamo detto niente, vogliamo parlare di cosa esce mercoledì e giovedì?
Le stronzate arriveranno adesso.
Andiamo avanti. Questa settimana che cosa esce? Quello che esce è
mercoledì
molto...
Mercoledì 13 escono le cose molto importanti.
È molto importante perché infatti comincia la settimana con un film attesissimo.
Cioè Nonno Scatenato.
No, Hardcore.
Hardcore. Io sono molto curioso.
Io no, perché penso che sarà un mal
penso
di
che sarà una puttanata, però.
Io no, non lo so come sarà il film. Io ho visto i trailer al cinema due volte. Il trailer stesso, l'ultima volta quando sono andato a vedere Race. Oh, ti giuro, il mal di testa assoluto.
Al trailer.
Hai visto come Grimsby come lo ha citato? In
sì, sì,
modo,
sì, l'ha citato. No, diciamo semplicemente perché ci ascolta.
È un esperimento.
È un esperimento, un film girato in soggettiva. Qualcosa del genere è stato fatto con Cloverfield, anche con Rec, ma erano cose
molto, molto diverse.
Diverse,
molto
perché qui parliamo di
Cloverfield era un
qui
film.
Parliamo di un film. Il punto di vista della telecamera.
È un film kafkiano.
Il punto di vista della telecamera è quello dei videogiochi spara tutto, cioè è questo qui di quello di cui stiamo parlando, con un'azione incredibile che già dai trailer veramente è vorticosa, è molto molto complicata da seguire, insomma, di questo parliamo.
Sì.
Comunque parliamo
esce
la prossima
mercoledì,
puntata,
forse se lo vedremo, non lo so.
È un esperimento, se ci può
saltiamo, una di quelle puttanate che piacciono tanto al bar.
Saltiamo le due vaccate, Un'estate in Provenza e Nonno
comunque
Scatenato.
È un film di
Un'estate in Provenza, forse
è un film da vedere. Non lo so, io non ho avuto il piacere ancora di vederlo. Non credo che uscirà questa settimana, perché lo distribuisce una piccola casa di distribuzione.
Ah, quindi non vai.
Quando la critica si accanisce così in maniera preventiva su un film, secondo me c'è il sospetto che il film possa essere buono.
Poi c'è il ruolo della grande Anna Galiena, che
sì,
io ho sempre
amato. Jean Reno, c'è un cast interessante.
Jean Reno ha fatto anche tante puttane.
5 secondi su Nonno Scatenato. Io vorrei notare alla fine come un grande attore, veramente un grandissimo attore.
Come Zac Efron.
Sì, esatto, volevo dire di Zac Efron. Allora, se tu mi bruci le battute.
No, scusa. No, ma va bene.
Sei una merda.
Il film va visto, perché io non
un grande attore di dottor mai fare il caratterista, Zac Efron.
Diciamo che Robert De Niro sta invecchiando malino, speriamo che qualcuno glielo faccia notare.
Robert De Niro se ne sbatte il cazzo.
Se ne sbatte il cazzo.
Si è fatto la piscina nuova con questo film, con quell'altro si fa la dipendenza.
Volete sapere quale sarà il prossimo probabile ruolo di Robert De Niro?
Stai invecchiando alla grande.
Purtroppo lo sappiamo già.
Ah, lo sapete già?
No, io non lo so, quindi
è un mister di calcio.
Sì.
Dovrebbe interpretare Ranieri per il Leicester.
No, sarà un film su Leicester.
Poi assomiglia molto.
Su Bardi in particolare, Ranieri dovrebbe
essere. Sapete che Bardi viene dal...
Scusate.
Ragazzi,
Ranieri, ti rendi conto? Quando gli hanno detto... Tu sarai interpretato da Robert De Niro.
Cioè,
cosa? Zac Efron farà Vardy.
Ranieri avrà pensato, ma non capisci un cazzo di calcio. Cioè, sì. Che effettivamente sì,
posso dire l'unico film che aspetto con ansia che esca giovedì.
Con ansia?
Io lo aspetto tantissimo. Mistress America di Noah Baumbach. Il grandissimo Noah Baumbach, lo ricordiamo per la cosa più grande che ha fatto è stata... sposare insomma,
sì, lo sappiamo,
accompagnarsi alla grandissima e bellissima Greta Gerwig e dirigere Frances Ha con lei, secondo me è bellissima e grandissima.
Però non Frances Ha, insomma, anche il film precedente
anche,
suoi sono...
A me lei è piaciuta sempre
l'ultimissimo, non si è capito il film,
a me
puoi ripeterlo.
Il film è Mistress America, qual è
no, il film
Giovani si diventa Forever Young,
esatto, Giovani si diventa
quello non l'ho visto brutta. Che cosa ha diretto Noah Baumbach? Ha diretto soltanto Frances Ha, però
no,
è stato lo scenario, beh vabbè, di roba no, non ne ha diretti un'infinità, ne ha diretti 7 o 8.
Baumbach
grande regista, eh? Non è che...
ne ha diretti 7-8, è principalmente uno scrittore. Allora, non ricordo sceneggiatore.
Mai il titolo del suo film più celebre, che è Il calamaro e la balena.
Bravo,
un film sì. pazzesco.
Sì, sì,
devo dire che da lì in poi è andato un po'. A me piace moltissimo Il Adoro, secondo me è il figlio migliore della scuola newyorkese.
Sì, ma anche il film che ha fatto su quei due giovani che si scontravano con gli altri.
Giovani si diventano, Fred e Young.
Sì, sì. No, diciamo
no,
prima,
While We're Young, scusate. While
che è la stessa roba, è lo stesso film.
Sì, sì, è quello. No,
uscirà.
Ha scritto però i due film di Wes Anderson, sì. Steve Zissou e
grande sceneggiatore
e Mr. Fox, che sono lei. Io spero tanto in questo film. Lo fa il postmodernissimo, parla di una ragazza newyorkese al primo anno di college, come potrebbe essere altrimenti, ma lo aspettiamo con tanta ansia.
Io invece vi dico, ma state aspettando con ansia anche Nemiche per la pelle di Luca Lucini con Bai e Claudia Gerini?
Scusa, perché
La Bui.
Sbagli
anche l'italiano, inglesizzi l'italiano, ma scusa.
Che la troverete l'ho sempre chiamata
Margherita Bai.
L'ho sempre chiamata Margherita Bai, con affetto, lei lo sa.
Comunque,
a Sant'Angelo lo troverete.
Smith, questo è una qualità grande la tua, eh?
Ma lei lo sa.
È il remake del film che aveva fatto con la
Ferilli.
Con la Ferilli?
Ma infatti io ho avuto la sensazione di déjà vu incredibile.
Anche io pensavo di
leggere.
Professore,
lei che ne sa più di questo? È il remake del film fatto con la Ferilli?
Ma io mi limiterò a fare nel mio spazio un'analisi del cinema di domani, che verrà poi domani. Non so se si tratta del remake con la Ferilli, so solo che entrambe sono ottime gnocche.
Sì. Ecco. O perlomeno lo era.
Audio sicuramente. Laszlo, però, sto Banat esce al postmod. Che ci vuoi dire?
Non voglio dire niente di Banat, nel senso che Banat va visto, è un film, è probabilmente il film italiano più interessante di questa parte della stagione, almeno.
No, ma io ero curioso davvero di sapere di cosa parlava.
Da dopo l'uscita di Bella Perduta. È un film con delle atmosfere molto molto interessanti, uno stile di regia molto interessante, è un'opera prima, è candidato il regista Adriano Valerio per...
Che stile ha questo regista?
Che stile ha?
Questo, puoi dire?
Ha uno stile secondo me molto alla Louis Malle per certi versi, almeno nella parte iniziale del film, ci sono queste camminate baresche, a parte che il film inizia con una chicca, ve la posso dire perché è proprio il titolo di testa, il gol di Cassano fatto all'Inter all'età di 17 anni, esattamente la scena è quella, e il film inizia con questo tono ironico, è un film... molto divertente per certi versi, molto strampato, molto stranunato, che approfondisce un po' il male del nostro tempo, soprattutto generazionale, dell'indecisione, delle difficoltà che si hanno nell'affrontare le relazioni e di trovare il lavoro, perché c'è questa fuga di un agronomo in Romania per andare a coltivare le mele, interpretato ottimamente da Gabriellini, che è un attore che io non reggo e non sopporto, però in questo film l'ho trovato...
Ha fatto anche poco, voglio dire.
No, nel senso che, per carità, per me è sempre Ovo Sodo, rimarrà tutta la vita Ovo Sodo.
Non solo per te, penso.
E invece questo film lo trovo ottimo, vicino ad una splendida
Radonicic,
che è veramente sorprendente, molto brava. Andatelo a vedere se avete tempo, se avete modo. Dicono che sabato Adriano Valerio sarà al postmodernissimo per presentare il film. Dicono anche che Simone Rossi dovrebbe moderare la discussione.
A me piace molto Simone Rossi.
Rossi è molto bravo.
Simone Rossi è bravo. Giusto. Ma lo sai cosa c'ha anche?
È
bello.
Io sono qui stasera.
Scusate. Io faccio outing, l'ho detto già in tempi non sospetti. L'ho visto a Venezia, Banatta mi ha fatto stracagare, però è una cosa mia, non voglio...
Ma non avevamo dubbi, l'avevamo capito.
No, a me non è piaciuto per niente, ho trovato pretenzioso, noioso e facilone, però, ripeto...
Senti, due parole sul Libro della Giungla, nessuno andrà a vedere...
letteratura colonialista, per favore, evitiamo...
Ho capito.
Libro della Giungla esce al Melies.
Contestualizziamo, io ho visto i trailer sono molto...
E il regista è l'ex ragazzo di Monica in Friends, per 10 puntate, quindi...
Attore di Swingers, regista di Swingers, Iron Man.
Il cast è importante, Idris Elba, Johansson, Lupita Nyong'o, Christopher Walken.
Sì, il cast, diciamo, sono voci in realtà.
Il trailer era molto, molto interessante, cioè ho visto della grande animazione, spero che non sia fine a se stessa.
Cos'altro esce? Esce Fiore del Deserto, che lo troverete al Post Mod, esce Le Souvenir, che lo troverete allo Zenith, l'Universale non esce per ora ma uscirà.
Posso dire una cosa sulle Souvenir, che secondo me...
Di qualcosa su questi due film e poi chiudiamo, che siamo in ritardissimo.
È un film molto interessante, il regista è quasi agli esordi, pur non essendo giovanissimo, perché è un regista che ha fatto molto l'attore prima di fare il regista. parlano molto bene di questo film e di questi rapporti generazionali che si vengono, che si sviluppano in questo film. Per certi versi ricorda un po' la Gerontophilie, un film di qualche
clamoroso
anno fa,
film,
meraviglioso film,
di due anni
meno,
fa
molto
di,
meno
come si chiama per Bruce LaBruce.
Bruce LaBruce,
velocissimo,
meno puriginoso, meno puriginoso, più politically correct, ma interessante come film.
Velocissima la sinossi: romena 23 anni, il sogno di scrivere, una ragazza da innamorare e una nonna da amare, confusa e sola dopo la morte del consorte. La nonna di Roman viene ricoverata dai figli in una casa per anziani, a cui reagisce digiunando e ripiegandosi nei suoi ricordi.
Un testo consoliano questo.
E adesso due parole sul Fiore del Deserto, che come diciamo esce invece al prossimo servizio. Questo è un film che ha visto l'esordio di una grandissima sorca.
Vabbè, è bello quando si parla. Dai,
è inutile cercare parole. È inutile cercare parole per descrivere quello. Diverso,
avrei provato pognocca.
No, è sorca.
Non esistono sinonimi.
No, nel senso che è interpretato da una modella, perché poi racconta la vera storia di questa modella, Waris Dirie.
Per lei il filoncino.
Nata in Somalia, emigrata in Europa, passando tutta la trafila dei profughi, riesce ad arrivare in Europa e lì la sua bellezza non passa inosservata, diviene una modella di successo.
La bambina poi viene venduta.
Per poi scoprire perché la bambina era stata infibulata. E dunque, quando lei acquisisce la forza mediatica di poter raccontare la storia, diviene attualmente ambasciatore ONU rispetto a questo dramma enorme dell'infibulazione. C'è anche Timothy Spall nel caso.
Dobbiamo però chiudere, siamo in un ritardo mostruoso.
E lanciamo il prossimo brano, che è Our House dei Madness.
E su questo pezzo dei clamorosi grandissimi Madness, pezzo più volte cantato nelle curve, negli stadi,
dai tifosi di chi?
Non ricordo, forse quelli del City, comunque cantano spesso questa canzone come altri classici del pop rock anni 80.
Comunque se andate a Liverpool con una camicetta azzurra, state attenti perché vi scambiano per i classici tifosi del City,
soprattutto durante il giorno della partita Liverpool City.
Questo è capitato al fratello di un tuo amico.
Questa è storia,
ragazzi, abbassate un po' il tono che il microfono va in feedback.
Detto questo, Our House è anche Grimsby, la nostra casa, per certi versi, o perlomeno la casa che ha scelto Sacha Baron Cohen nello sceneggiare questo nuovo episodio, questa nuova esperienza tratta dai suoi personaggi. Noi sappiamo Sacha Baron Cohen essere uno dei più
prolifici, folli, comici,
che fa questo show meraviglioso, si chiama From Ali to G, credo adesso.
Ali G, Ali è, G. Allora, i suoi personaggi sono Borat, che è quello del film che ho visto.
Questo
poi
show.
Che, sì, che... perché è quello di Ali G, che è un finto rapper. Lui crea questi personaggi che interpreta in un modo quasi alla Bela Lugosi, perché si quasi identifica per un po' di tempo con questi personaggi. Ali G per diverso tempo gente credeva che fosse un rapper vero, invece è Sacha Baron Cohen. Poi c'è Bruno, quello
Bruno, l'austriaco che si occupa di moda.
E adesso siamo ai fratelli di Grimsby, fratelli non mi ricordo come si chiamano di cognome, perché Grimsby è il nome del villaggio, è un paese, in realtà è una città di 80.000 abitanti nel nord dell'Inghilterra, dove
posso dire Sacha Baron Cohen fidanzato o sposato, non mi ricordo come,
sposato,
con Isla
Fisher.
Isla Fisher.
Ce lo ricordavi la settimana scorsa, infatti.
E lo ricorderò per anni,
per
eh?
Sempre. Questo film, cioè non so, Laszlo, vuoi dire qua? Io faccio la premessa che questo film in realtà è un film per modo di dire, perché la sua scrittura è in realtà un espediente per mettere insieme una serie di gag una dietro l'altra.
Mi state incuriosendo. Guarda, da morire.
È quel cinema che la Jump Street
va seguito,
È un po' la Jump Street, però a livello di scrittura un po' è un po' più facile. Cioè, nei film del Frat Pack che Andrea ama, c'è un pochino più di ricamo, un pochino più di lavoro. Cioè, qui in realtà lo dico da uno che si è divertito da morire e con le lacrime ieri piangevo in sala a un certo punto. La scrittura fa buchi da tutte le parti, serve per mettere insieme le gag, ma le gag sono clamorose. Non, ammesso che vi piaccia il pecoreccio, lo scatologico,
non ho visto questo film, conosco gli altri episodi di Sacha Baron Cohen. Devo essere sincero, con il Frat Pack loro hanno più una scrittura orizzontale, loro c'è più uniformità nella scrittura. Sacha Baron Cohen vive di episodi, di grandi episodi, che piccoli sketch che davvero ti fanno morire.
Detto
dalla
questo, Borat era un capolavoro.
Borat era molto meglio dal punto di vista della scrittura e della confezione.
Posso fare una riflessione? Il fatto che viva di episodi, il fatto che viva di sketch, e ciò nonostante al cinema riesca moltissimo, è un merito anche maggiore del Frat Pack. Vi spiego perché. Perché al cinema queste cose hanno il fiato corto. Guardiamo The Pills, appunto, no? La cosa. Gli episodi al cinema sono ancora più complessi da portare che una narrazione. Se tu fai un film e racconti una storia, bene o male la racconti. Per reggere un film intero di episodi tutti divertenti devi essere davvero bravo e divertente.
Però allora qui c'è intelligenza, perché prima di tutto il film dura 80 minuti. Il film è brevissimo, dura poco, è velocissimo e ci sono alcuni sketch principali che ti fanno esplodere, ti fanno uscire gli occhi dalle orbite, c'è gente che urla in sala. Poi ci sono degli sketch intermedi, c'è una grossa presa in giro di alcuni personaggi. Cosa più bella, Donald Trump. Su Donald Trump non vi spoilerò, ma c'è una cosa eccezionale.
È uno dei suoi personaggi, poi lui l'ha interpretato più volte, Donald Trump, nei suoi show.
Ah, non lo sapevo questo.
Gli ha fatto un bel piacere che sei candidato.
E c'è anche la quattrocchia volante.
E c'è anche la quattrocchia volante, che poi io pensavo fosse lui davvero. C'è un personaggio, a un certo punto c'è Daniel Radcliffe, che cioè Harry Potter. L'attore che interpreta se stesso in un incontro di beneficenza. E si trova in una situazione incredibile, ma è veramente una cosa molto British, diciamo, perché lui è un personaggio che in Inghilterra è famosissimo, è molto popolare. Io credevo che fosse Daniel Radcliffe che si presta.
Perché c'era Penelope Cruz nei
c'era
panni,
Penelope fa, Cruz.
C'è un cast importante, voglio dire.
Invece non è Daniel Radcliffe, ci viene spiegato nei titoli di coda.
C'è Mark Strong, il cattivone tipico del cinema inglese, che è lo sparring partner, insomma l'alter ego, nonché il fratello. La trama è molto semplice, la trama è che a causa di un nuovo, cioè, delicato incarico che viene dato a questo Mark Strong, che è per l'appunto uno dell'MI6, un agente segreto, un Bond dei nostri giorni, deve scovare quello che sta accadendo, che cosa si muove nel sottobosco composito del terrorismo internazionale. Nella sua missione il fratello, che non vede da 30 anni perché si erano separati al seguito della morte dei genitori, tutta una storia molto bella e drammatica raccontata con pathos. Cioè, è molto bello anche questo contrasto tra i piccoli e i grandi, perché i piccoli sono credibili nel dramma della vita, delle cose che stanno accadendo, e i grandi invece sono rimasti dei piccoli.
Sì, poi c'è una parodia totale, proprio c'è una...
I due si ritrovano e da lì esplode il film, insomma.
Diciamo che il fratello più piccolo è un hooligan, tipico British.
Esatto, questa è la cosa, il fratello più grande. c'è una satira totale di tutti gli stereotipi della working class britannica, chiaramente ci sono,
e infatti, ma non della, ecco, working class, non generalizzerei, diciamo
di una parte
di
un certo sottoproletariato, diciamo anche questo, che questo film a me ha divertito molto in italiano, perché sono, comunque vedendolo anche in italiano, perché sono delle cose che sono talmente eclatanti che ti fanno ridere. Immagino che visto in lingua originale sia devastante,
però non è facile, nel senso
non è facile, chiaro. Ma io ce la posso fare.
Tu sì,
no,
tu
scherzi
sì,
a parte, scherzi a parte, con, cioè, io mi immagino l'uso dello slang britannico alla massima potenza lì, e sicuramente con l'ausilio di un sottotitolo, perché è complicato, però il ridere è di un altro livello, secondo me. Qua c'è quel giochino in cui tu senti che per fare lo slang mettono delle parole, dei modi di dire in italiano che nessuno direbbe mai per fare lo street.
Comunque, sai, i personaggi sono meravigliosi, c'è una scena fantastica.
Dove lo troviamo questo film?
È in multisala, ovviamente.
Purtroppo sono in multisala. Ci sono delle cose fantastiche, una su tutti, la dico, l'invasione di campo. L'invasione di campo è meravigliosa perché partono questi hooligans inglesi, potete immaginare di che stazza,
pance
fisica, pance enormi, tutti senza maglietta, partono a rallenti questa scena, sembra che vanno a distruggere tutto.
Dopo 10 minuti, fiatoni.
Siamo partiti troppo veloci. Fantastico, questo ve l'ho spoilerata perché è stato
proprio, sì, un momento. Ci sono, allora, il discorso è questo, sappiate che non andate a vedere un film, andate a vedere una cosa che serve per divertirvi, per passare una serata divertente, se apprezzate, cioè se siete di quelli che possono ridere, certo, per delle cose molto molto grevi, ma molto molto grevi, molto molto
molto
molto molto, molto, voi pensate quello, moltiplicatelo ancora, proprio una cosa grossa. Se non avete problemi, se non siete gente che si scandalizza, andate a vedere questo film e ridete con le lacrime.
E soprattutto ricordate che flauti di panna si nascondono in ogni dove.
Esatto, assolutamente.
Comunque, film da consigliare che troviamo nel multisala,
Grimsby.
Letterier. Conoscete qualche altro film di Letterier?
Sì, Letterier ha fatto Danny the Dog, quello la cui dicevo la settimana scorsa, la cui colonna sonora dei Massive Attack, e l'incredibile Hulk del 2007.
Ma quello con Eric Bana?
No, quello con Eric Bana è di Ang Lee. Quello della nuova, quello in realtà è quello che rientra nella prima fase, non è con Mark Ruffalo, perché rientra nella prima fase dei film Marvel, è stato il primissimo, sì, dei Marvel
Edward
Studios, Edward Norton,
oh, esattamente. Poi ha fatto anche Scontro tra Titani e Now You See Me, con, esatto, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, la tua amica Isla Fisher, Melanie Lohan,
magari,
Michael Caine, un cast pazzesco per questo film del 2013.
E nonostante abbiamo una base ottima che è Park Life dei Blur,
che l'ho messo la settimana scorsa,
bellissima, mandiamo un brano dei nemici dei Blur, anche miei nemici,
anche
quindi,
perché Grimsby è identico a
Liam Gallagher.
A Liam Gallagher, Cigarette and Alcohol, gli Oasis,
e ci troviamo tra pochissimo.
Il nemico del mio nemico è il mio nemico.
You gotta make it. You gotta make it. You gotta make it. puttanata con le sue poc'anzi. La puttanata con le sue poc'anzi. La puttanata con le sue poc'anzi. La puttanata con le sue poc'anzi.
Graffiti sono una disgrazia. Graffiti sono una disgrazia.
Und nach dem Song geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
Il Bar Traumfabrik è sempre qui, le porte sono aperte ma si chiudono perché le classi, la classe evidentemente sta facendo ricreazione, ma la classe sta facendo ricreazione perché non è ancora entrato in aula il professore. Anzi, sta arrivando, quindi c'è il fuggi fuggi, tutti che vanno a sedersi nei banchi perché chi rimane in piedi viene interrogato.
Mi fai rivivere emozioni mattiniere, purtroppo. E vorrei parlarvi del cinema italiano in un discorso forse meno divertente degli altri. Perché? Perché ultimamente, con alcuni esempi come i film di cui avete parlato voi, forse sono venuti al pettine i nodi di una corporazione malata, infetta, centralista, romana, parassitaria, improduttiva, iperparassita, iperprotetta e sprecona, che ha tra le sue colpe maggiori proprio quello di aver affossato il cinema non romano, di essere sempre stata ferocemente antifederalista e che ha affossato o costretto a recuperare alle sue norme più o meno di casta i registi, gli autori, soprattutto giovani venuti dalla città, dalle regioni più vicine. A questo si aggiunge anche la crisi della critica cinematografica, che ormai si è ridotta all'analisi della trama, del gossip sugli attori, al passaparola, all'informazione della pubblicità di funzionari di rassegni, di enti o di professori universitari, che in un vecchiume che sa di marcio, soprattutto nella generazione che ha tenuto capo negli ultimi 30 anni, hanno la pretesa di interpretare non solo la modernità, ma anche la postmodernità. Per non parlare dell'informazione sul cinema, qualunque quotidiano, qualunque telegiornale, qualunque atroce approfondimento culturale sul cinema alla Mollica non fa altro che ricamare sull'ovvio, sottolineando l'effimero, fomentando il banale. In compenso però sul cinema tutti vogliono dire la loro, soprattutto sulle sorti del cinema italiano. Leggiamo editoriali infuocati scritti da vecchi tromboni che non fanno altro che ribadire la massima di Truffaut, ovvero che tutti hanno due lavori, il proprio e quello di critico cinematografico. In Italia è tragico. In Italia il problema del cinema d'autore, di questo cinema che noi vorremmo scardinare, che purtroppo prima io vi ho sentito parlare dei Davide di Donatello, questo cinema noi dovremmo scardinarlo, dovremmo scardinare quel cinema autoriale che ci ha costretto per anni a domandarci: ma che stile fa Bellocchio? Ma che, scusate, qual è lo stile di Nanni Moretti? E lo stile di Pupi Avati? De merda, va bene, ma in generale qual è lo stile di un regista come Fellini? Il grande Antonioni, qual è lo stile? Non c'è uno stile, loro fanno se stessi. Il problema è che questo ci ha condannati a pochi film a stagione, circondati da un mare di melenso commediole, sentimentale o comicità sboccacciata, scatologica, pecoreccia fino all'ultimo ritrovato, che erano i comici televisivi passati al cinema con l'invasione degli epigoni di Piff e Zalone, e cito quello che hanno fatto più cassetta. Ecco, analizziamo che cosa è successo. È successo che c'è stata la riscossa del cinema di genere, e questa riscossa iniziale con i vari Sorrentino, Gaglianone, Garrone, Gagliardi, Vicari, che tra la fine degli anni 90 e gli anni 0 hanno riproposto film che andavano a velocità massima. Diciamo che le conseguenze dell'amore, dell'imbalsamatore, si facevano notare. Il cinema di genere tornava timidamente a fare capolino, ma in breve, come sappiamo, gli epigoni del ritorno a pistole e inseguimenti trasformavano se stessi nei nuovi Fellini, Antonioni, Moretti, che tra reality e grandi bellezze diventavano autori. Così quel timido risbocciare del genere veniva subito ricacciato nel cinema autoriale. Oggi alcuni ragazzotti ci ritrovano, e così sembra che il cinema italiano stia tornando a ciò che più sa fare, cioè il cinema di genere, che guarda l'America senza però perdere la sua caratteristica terrigna, nostrana, regionale, così dopo i malavitosi ostienzi di non essere cattivo e suburra, e poi il fantasioso, lo chiamavano Gigrobò, e la commediola sentimentale di perfetti sconosciuti, di un bacio, arriva veloce come il vento, di cui voi vi siete ben intrattenuti. Un gesto critico, però, da fare, e qui sono serio e scherzo poco, ci sembra quello dell'epoché, cioè schivare da un lato i trionfalismi e l'apologia del genere e dall'altro la lagna rivendicativa. Per carità, le lamentele dei giovani registi di genere e dei giovani documentaristi sono sacrosante, ma spesso i toni sono da rivendicazione, da lavori socialmente utili. Un ruolo lo potrebbero avere i critici, non certo per far da megafoni per le rivendicazioni di questo nutrito gruppo di giovani, piuttosto per diventare pungolatori dell'estetica del linguaggio. Mi rivolgo a voi, giovanotti, che volete fare un po' di critica settimanale. Dovreste, cioè, trovare l'idea di sviluppare un linguaggio che descriva questa nuova rinascita che tenta di mettere sulla testa in un cinema italiano che Laszlo prima ha ben descritto. Perché? Se noi contiamo 10 giovani che muovono i passi nell'immagine, 9 mostrano solo la brama di successo, una divorante brama di ammicco, un'ansia di brama sfigatissima di apparire. Insomma, solo brama. Tra gli altri invece sono tanti quelli mossi da impulsi seri, non solo voglia di reale, ma anche e soprattutto di ricerca linguistica. E questo non mi sembra poco. Scusate se questa sera non vi ho fatto ridere, ma ogni tanto parlare di cinema sul serio e fare il punto della situazione è giusto, altrimenti in futuro ci sarà solo da ridere e non sarà così divertente.
Speriamo di non ridere troppo. Questa sua amara, io l'ho già detto che le riflessioni più amare del professore sono le mie preferite, ma a questo punto siamo orfani di HD, che doveva parlarci di un film di cui speriamo ci parlerà la prossima settimana sui
quindi Beach Just Boys. In Case fa un pezzo suo?
No, Just In Case
non fa pezzi suoi, perché Just In Case, tu sai che, chiamandosi anche così, non a caso sta sul pezzo, però non è che
sta questo... sul pezzo, interessante.
se avessimo presentato Just In Time invece sarebbe stato
Just In Time, è morto
come diceva. Stando su due pezzi.
Comunque io sono veramente orgoglioso di presentare una canzone scelta penso da HD.
Sì, perché doveva parlare di Love and Mercy, film sui Beach Boys, Brian Wilson, speriamo ce ne parlerà più avanti.
Un pezzo in memoria di HD.
HD tornerà, adesso si starà toccando.
Un pezzo clamoroso, voglio dire, uno dei più bei pezzi come vocalizzazione, come armonizzazione, come cambio della storia della musica mondiale.
Senti Case.
Dei Beach Boys, perché
non è Case, non è qui per Case.
Ragazzi, verso la fine proprio c'è l'apertura.
E poi si sente la campanella che si avvicina.
Io mi dispiace perché voi state facendo del cazzeggio su un pezzo su cui bisognerebbe soltanto che togliersi il cappello.
Vabbè, però scusa, ballarlo. Justin.
Non si divertono mai, sempre non si divertono. Fatto bel risate grasse anche voi che non ridete mai, dai.
Ma poi soprattutto posso chiederti di mandare la dedica di Oksana per Simone Rossi?
Non ce l'ho sotto mano, la prendo tra un minuto.
Comunque diciamo che questa la concorrenza ha aiutato i Beach Boys, perché questo pezzo è uscito proprio perché proprio perché i Beatles li stavano massacrando.
Sì e no, nel senso che loro hanno fatto questo album che è Pet Sounds, che è un album clamoroso.
Hanno
65, credo
67, forse.
Revolver, l'altissima dei Beatles,
l'altissimo livello di questo
l'altissimo
pezzo
livello ha ispirato i Beatles hanno detto in più occasioni, sia Lennon che McCartney, quindi non c'è assolutamente dicotomia tra i due, per una volta hanno detto che Pet Sounds è uno dei più bei album che gli abbia mai capitato di sentire, e tra l'altro che l'ha spronati a fare ancora di più di quello che riuscivano a fare.
Da cultore dei Beatles posso dire che tra il 65 e il 66 si verifica il grande mutamento dei Beatles, dalle canzonette arriva Sgt. Pepper, Revolver, Sgt. Pepper,
il brano Revolver di cui, soprattutto che io giudico l'album
Revolver, Sgt. Pepper, White Album, cioè.
Sì. Il brano di cui parliamo, diciamo, il brano che
l'album migliore di una discografia che ha tutto dentro, cioè sì. Tutto quello che è venuto dopo è stato una pallida emulazione, secondo
una
me.
Nota in calcio,
esatto.
Il brano che sta per lanciare Justin è una piccola suite, se vogliamo,
è una suite,
sono tutti piccoli pezzi diversi,
una follia
miscelati.
Totale, in maniera arrangiata in una maniera pop, quindi popolare nel vero senso della parola, perché l'abbiamo sentita nelle pubblicità, le sentiamo nei film completamente. E è un brano clamoroso, un brano bellissimo di quel pazzo furioso che era Brian Wilson, di cui è uscito il film in questa settimana, credo, no?
Love and Mercy.
Con Paul Dano.
Sono sicuro che lo recupereremo con Air Director, perché...
Assolutamente, assolutamente sì, da recuperare assolutamente.
Io ero curioso di vederlo.
Che è dei Beach Boys, appunto, Good Vibrations.
E ce lo sentiamo, torniamo tra poco con l'agenda.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. She's giving me
the excitations.
I'm picking up good vibrations.
Ehi, Bar Traumfabrik arriva al suo momento più atteso dopo questo pezzo bellissimo, ovvero la mitica agenda cittadina di Laszlo Kovács.
E andiamo di corsa, perché questa programmazione settimanale si pronuncia molto molto slow, dunque mettiamoci un po' di pepe noi, nel senso che non ci sono grandissimi eventi cinematografici, se non che domani alle ore...
Che schifo!
Purtroppo domani alle ore 15 al Cinema Zenith verrà proiettato il film di Ivan Cotroneo, Un Bacio.
Bam!
Al termine del film interverrà Ivan Cotroneo, dunque un appuntamento per incontrare nuovamente questo autore e regista di un cinema che in Italia sembra essere interessante, nonché autore di una delle serie televisive più divertenti e più apprezzate dal pubblico delle casalinghe italiane. Non ricordo qual era il titolo.
Tutti pazzi per amore,
però è stato un gran successone.
Pan Peito e
Terra. Sì, scrive tanto, molto bravo, in gamba. E questo è Un Bacio, non l'ho visto, spero che sia bene. Sia un ottimo film. Domani lo potete scoprire comunque al Cinema Zenith alle ore 15, a una proiezione pomeridiana, al termine della quale, ribadiamo, ci sarà Ivan Cotroneo. Dovrebbe proseguire la programmazione al Cinema Zenith, che però non ci ha dato niente di ufficiale, ma credo di sì, con Veloce come il Vento, per tutta la prossima settimana. E in aggiunta dovrebbe, appunto, come abbiamo detto prima, nel cinema di domani, esserci anche Les Souvenirs, un film che vi invitiamo a vedere perché sembra molto molto interessante.
Che ti piace una parolese?
Al Cinematografo Comunale Sant'Angelo, quello che accade domani è che c'è questo spettacolare film documentario su San Pietro e le basiliche papali di Roma. Come sappiamo ormai il cinema d'arte e il cinema che esplora i luoghi più interessanti che sono in Italia per l'arte, almeno così era stato per gli Uffizi, film straordinario, apprezzatissimo sotto ogni punto di vista. Speriamo che in questo caso sia lo stesso per San Pietro e Basiliche Papali. Questo film purtroppo non rientra nei Cinema Days, come invece sta accadendo sia al Cinematografo Sant'Angelo che al Medies, dove in questi giorni fino a giovedì il biglietto del cinema costa solo 3 euro. Il Cinema Zenith non ha aderito, le multisale hanno aderito, il Postmodernissimo ha aderito. Dunque tutta la settimana fino a giovedì ancora avete la possibilità di vedere il film ad un ingresso di 3 euro. Che cosa accade poi al Cinematografo Sant'Angelo? Da giovedì, appunto, l'abbiamo detto prima, arriva Nemiche per la pelle, ne abbiamo parlato prima, comunque regia di Luca Lucini con Margherita Bai, come dice il nostro amico Smith,
con una mia amica,
una sua amica, che è invece Claudia Gerini, che non è male, non è male per niente.
Del lesbo spietato?
Probabilmente, non lo so. Al Cinema Medies invece ci sarà il film Libro della giungla di Jon Favreau, film d'avventura drammatico e di animazione, 105 minuti per riscoprire un classico della letteratura colonialista.
Il Libro della giungla, ricordiamo, è la storia di
gli animali che fanno più schifo.
No, di Mowgli, insieme agli animali che fanno schifo.
Cioè tutto quel tipo di animali che per un motivo o per l'altro è immaginato dalla società animalesca.
Al Postmodernissimo invece prosegue la programmazione di Mister Chocolat, un film che non ha avuto un grande successo di pubblico, però è molto apprezzato dal pubblico che l'ha visto, ma del resto questo è stato un weekend, l'avrete detto in apertura di trasmissione, drammatico. Penso che sia stato il peggior weekend della storia del cinema da quando hanno inventato il cinema, o perlomeno quando hanno inventato il Cinetel, perché effettivamente nessuno...
Il film è stato proprio beffardo.
Sale vuote, è letteralmente vuote.
La primavera anticipata.
Comunque prosegue Mister Chocolat, prosegue la programmazione del Complotto di Chernobyl, il film vincitore del Sundance Film Festival, che vi invito a vedere, a scoprire, e perché non parlarne magari nella prossima puntata del Bartram Fabric, visto che è un film molto molto interessante, anche se, il complotto fa un po' ridere per come viene enunciato, però il film nella sua drammaticità è un film girato molto molto bene da un grande regista che è Charles
Garcia. Parliamo del picchio russo,
non faccia la commedia.
In programmazione arriva Banat di Adriano Valerio, ne abbiamo parlato, e arriva anche Adriano Valerio a Perugia sabato 16 al Postmodernissimo per parlarci un po' del film in compagnia del nostro amico Simone Rossi, un appuntamento dal doppio valore.
Guarda, io posso dire che Simone Rossi a me ispira fiducia
molto, so, ma è bravo, è modesto, è bellissimo.
È un fanatico cultore del cinema d'arte.
Assolutamente. Arriva Mistress America di Noah Baumbach per la gioia di Lupus, della sua giovane consorte. Arriva Fiore del deserto,
della giovane consorte di Noah Baumbach.
Forse sì.
Sai che Greta Gerwig è un cinema che gli piace,
ma può darsi, chissà,
che le piace più che altro.
Fiore del non gli è piaciuto tanto.
Fiore del deserto, ne abbiamo parlato, e poi prosegue la retrospettiva Primavera, magistralmente disegnata e narrata in forma così diciamo grafica dal maestro Daniele Pamparelli, che questa sera purtroppo non è con noi.
Però lo conosco, è bravo. Devo dire che è bravo.
Anche lui modesto.
È molto bello.
Molto bello. Molto bello. Lo salutiamo con affetto perché ogni tanto viene a trovarci in trasmissione. Ha fatto questa copertina meravigliosa dedicata a questo mosaico cinematografico sulla Resistenza. Lunedì 18, appunto, si parla del tema caldo di questi mesi, che è appunto il dramma dei profughi e dei migranti.
La sintesi della disgrazia.
La sintesi della disgrazia, infatti. Domani sera c'è un'altra esperienza interessante al Postmodernissimo. Domani in tutta la città ci sono tre concerti molto belli che con un unico biglietto possono essere visti, e sono due concerti al Postmodernissimo, gli Ensemble Economique e Riccardo Donoso, e poi all'Auditorium Santa Cecilia alle 10:30 Gianni Giublena, Rosa Croce.
Cosa facciamo? Giochiamo?
Un doppio ingresso a 12 euro per gli amanti e cultori della musica indie, e in questo caso psichedelica.
Ripenso ai fantastici concerti
fuori di cinema. Diciamo che sabato all'Urban ci sono i cani che fanno la nostra sigla finale personalmente scritta per noi. Ringraziamo
e ciao, salutate tutti.
Salutate la capolista.
Salutate la capolista. Se venite all'Urban incontrerete il professore in prima fila che farà forse stage diving.
Come ha fatto lo scorso.
Ma incontrerete anche Hans, probabilmente incontrerete anche me. Quindi sì, sì.
Saremo un po' tutti, diciamo che
il bar dovrebbe in realtà incontrare i cani tutti.
Dovremmo.
Beh, il bar è tipico, è pieno di cani.
È pieno di cani.
Mancano le cagne,
aspettiamo. Cani.
Qui tutto parla di voi.
Assolutamente. Dunque, questa è la settimana cinematografica che sembra essere sottotono, ma comunque in sala tanti film e con l'occasione a solo 3 euro, dunque andate a approfittare.
Che ci frega.
Regala sempre.
Basta tutto qua.
Basta qua. Sì, ve l'ho detto, non c'erano grandi sussulti in questa settimana.
Ebbene,
solo 3 minuti di ritardo.
Laszlo,
con te il destino è stato proprio beffardo.
Assolutamente.
E va bene, quindi a questo punto chiudiamo con soli 3 minuti di ritardo, ma con soli 3 minuti di ritardo perché non c'è HD, perché abbiamo saltato la rubrica e siamo tanto riusciti a fare 3 minuti di ritardo, ma
se no il pezzo sui Beach Boys saremmo andati alle 10:10.
Vai, c'è qualcosa.
Una cosa importantissima è il National Theater Live a Mleto. Con il vostro amico, il nostro amico Benedict,
questo non mi ricordo,
Cumberbatch,
bravissimo, clamoroso,
è importante perché clamoroso. Allo Zenith non si era mai fatto, vediamo se questo esperimento darà i suoi frutti, perché secondo me è molto interessante poter assistere a delle proiezioni di teatro dal vivo, teatro internazionale di grandissimo livello, appunto il National Theater Live.
Molto bello, scusami, dove lo fanno?
Allo Zenith.
E tu ti eri dimenticato? Sveglia!
No, non è per quello, non è per quello.
Bene ragazzi, quindi la prossima settimana non sappiamo ancora di cosa parleremo, tornate su queste frequenze, se così si può dire, e lo scoprirete. Nel frattempo, come sempre, non mi resta che ricordarvi che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Jonelboy, Simone Smith, Air Director, ma non c'era questa sera, c'era Just in Case. Ringraziamo, signor buonasera, Fabrizio Cruciani, Avvoca di Stotonica, Martert Basserman, grazie agli ospiti, Simone Rossi, Andrea Fioravanti. Speriamo di trovare la prossima settimana Hans Delbruck, che è un po' che non vediamo, e ovviamente grazie al professore. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a nasconderci nelle cavità corporee di un'elefantessa africana in attesa di una sorpresa. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Sono giapponese.
Chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, così splendido, splendente.